significa dire che Dio ha un figlio? È perché è importante. Che significa dire che Dio ha un figlio? Forse è una frase che diciamo molto spesso, ovvio. Padre, figlio. Ma che significa veramente? Vogliamo approfondire un po' questo fatto, questo punto sull'esistenza di Dio. Non so voi, ma io in questo periodo rifletto molto su... Non facciamo attenzione alla persona che è dietro. Io in questo periodo rifletto molto sulla persona di Gesù, con i ragionamenti e i pensieri che facciamo. Penso che forse tutti noi riflettiamo sulla meraviglia della persona di Gesù, il mistero dell'incarnazione, il mistero di questa unione tra il divino e il fisico. E noi pensiamo anche alle origini di Gesù, vero? Pensiamo alle origini, pensiamo alla nascita a Betlemme, però se pensiamo alle origini di Gesù e ci fermiamo a Betlemme, siamo nel corretto o nello sbagliato? Sbagliato. Non è l'origine di Gesù Betlemme, giusto? La sua origine va molto prima. Ma come dobbiamo riflettere a questa cosa? Prima di tutto voglio fare questa domanda. Che significa dire che Dio ha un figlio? Cosa significa? Sappiamo che Gesù è nato a Betlemme intorno all'anno zero da Giuseppe e Maria, ma sappiamo che Gesù c'era già, vero? Non stiamo dicendo niente di nuovo, Gesù c'era già. C'è una serie di versetti che vorrei che guardassimo insieme, non li guarderemo tutto, però se volete guardare Giovanni 1,14, troviamo una parola che poi viene ripetuta altre tre volte, non le vedremo le altre tre, però questa già ci dà l'idea dove lo studio di questa sera ci vuole portare. Chi è che può leggere per favore Giovanni 1,14? Un volontario.
E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità.
Ok, la frase, meglio detto la parola che vogliamo considerare è questa. Orazio mi sa che la Diodati dice l'unigenito proceduto dal Padre. Nella nuova riveduta, la mia, dice solo unigenito del Padre. E questa parola unigenito è la parola che ci fa pensare, ci insegna che il Padre ha un figlio. Il figlio ovviamente ha un padre. E poi ci sono altri tre versetti che usano questa parola unigenito, e sono Giovanni 1,18, queste non le guardiamo insieme, ve li leggo velocemente. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio, che nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Di nuovo qui troviamo la frase l'unigenito Dio. Qui faccio solo una riflessione perché questo versetto è interessante, perché insegna che Gesù dell'eternità era sia Dio, l'unigenito Dio, e che è anche una persona separata da Dio il Padre. Nessuno ha mai visto Dio il Padre, l'unigenito Dio, l'unico generato di Dio, l'ha fatto conoscere. Però è molto interessante Giovanni 1,18 perché parla di questi due aspetti. Poi Giovanni 3,16, ovviamente, il versetto straconosciuto: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. E qui vengono abbinate le parole unigenito e figlio e incentrano proprio la questione che stiamo considerando, unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Poi prima Giovanni 4,9, è la quarta volta che troviamo questa parola. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. È la parola che ci interessa è questa parola unigenito. Non ho messo le parole che appaiono piano piano, guardate solo una parola alla volta così non ci perdiamo. La prima di cui sto parlando qui è la parola unigenito, noi ce l'abbiamo così nell'italiano, nel originale è una parola composta di due parti, mono, che significa unico, e genes, che significa genere. Così la nostra parola tradotta unigenito originariamente significa unico nel suo genere. Questo è quello che significa la parola unigenito. Orazio ha letto la sua versione e le versioni più antiche traducono questa parola come unico generato. Unico generato, come detto, noi lo concepiamo più come unico nel suo genere. Gesù è distinto da ogni altro essere perché è unico nella sua categoria, non c'è un uomo Dio come lui. Però anticamente, nelle versioni più antiche, si traduceva come unico generato. Infatti in inglese io sono cresciuto imparando Giovanni 3,16 con l'unico figlio di Dio, l'unigenito, come l'unico generato di Dio. Però l'idea non è esattamente l'unico generato, ma unico nel suo genere. Così quando leggiamo questi versetti, pensiamo all'unigenito figlio come l'unico nel suo genere, ok? Come scritto là, unico nel suo genere. La parola per generare è unico, e lì è nata un po' la distinzione, sono cambiate solo da una N nell'originale, e per quello molte traduzioni avevano questa idea del generato dal padre. Ora, anche se vogliamo focalizzare più l'idea che Gesù in questi versetti è presentato come l'unico nel suo genere, il figlio unico nel suo genere, dobbiamo riconoscere che l'implicazione della generazione del figlio da parte del padre è incluso in questa idea dell'unigenito. Sicuramente questa idea del unico discendente ci fa considerare questa idea del suo essere in qualche modo il figlio, il generato, e questa è la domanda che dobbiamo scavare un po': in che senso è generato? Ci potrebbe far cadere in alcuni errori. Un'altra idea che questa frase porta fuori è questa parola che vi ho messo sullo schermo, che forse ci può aiutare per concepire la relazione tra il padre e il figlio. È la parola che ho trovato su Google, se non l'avete mai sentita ve la introduco, questa parola riduplicazione. Il padre si è riduplicato, ha fatto un'immagine di se stesso che è come uno specchio di se stesso. Riduplicazione è un po' simile all'idea di quello che facevo io quando ero ragazzo, quando volevo copiare un CD. Volevo copiare un CD, avevo il CD maestro, il CD originale, e poi facevo una riduplicazione di quel CD dove veniva inciso una copia dell'originale. E questa è un po' l'idea che abbiamo quando pensiamo a questo riduplicarsi di Dio Padre, di generare un figlio, generare un essere, una persona che è il suo specchio, la sua immagine riduplicata. Ok? Mi state seguendo finora? Poi vedremo come questo ha veramente un aspetto molto pratico, però penso che è molto importante che capiamo alcuni di questi aspetti. Vedremo che l'aspetto della relazione tra il padre e il figlio è una cosa fondamentale, ma anche il fatto che il padre si è riduplicato riproducendosi nella persona del Figlio. Qualcuno scherzava qualche tempo fa che diceva che è solo una questione di tempo finché ogni figlio si rende conto che è un clone. E non so se col tempo vi rendete conto che da giovani dici: no, ma io non assomiglio per niente a mio padre. E più che vai avanti nel tempo trovi molte delle stesse abitudini, modi di fare, e abbassi le braccia e dici: ma alla fine è vero, sono un clone di mio padre. Salvando le distanze, questo è quello che l'idea di questo riduplicarsi, questo essere generato del figlio ci dice riguardo la sua relazione col padre. C'è un credo molto famoso, il credo di Nicea, che dice questo. È stato scritto nei primi anni cercando di preservare l'identità di Gesù. Scrissero questa confessione di fede, dissero: crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, ecco la nostra parola, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dovremmo capire un po' questa idea di nascere dal Padre. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Sono pensieri profondi, lo so, per un mercoledì sera quasi alle 9, però è quello che crediamo, ed è giusto che lo sappiamo. Generato, non creato. Ora, queste frasi ci portano adesso alla prossima domanda: quando nacque Gesù? Quando nacque Gesù? Questo sorge necessariamente dall'idea della generazione del figlio da parte del padre, o l'essere generato di Gesù. Quando è successo questa nascita, questo generato ma non creato, questo riduplicarsi del padre nel figlio? Se sei un testimone di Geova, spero che nessuno qua questa sera lo sia, ha una risposta ben precisa. Dice che Gesù è parte della creazione. Gesù ebbe... c'era un tempo in cui il figlio non esisteva. Questa è la risposta dei testimoni di Geova. Però la Bibbia non permette questa affermazione. Diversi posti, ma Apocalisse 22:13, leggiamo: io sono il Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Questo viene detto da Gesù. Però ci troviamo adesso davanti a un enigma o un rompicapo. Se Dio Padre è davvero padre e Gesù è davvero figlio, come possiamo descrivere la loro relazione? Nel nostro mondo degli esseri umani c'è sempre un periodo in cui il generatore esiste prima del generato, giusto? Il generatore, il padre, colui che genera, esiste per un periodo di tempo prima del generato. Però le scritture, e questa è la parte interessante, dicono che Gesù il figlio ha sempre esistito come generato dal padre. Non c'è mai stato un tempo in cui il padre non generava il figlio, non riduplicava se stesso nella persona del figlio. Questo è una... ah, non l'ho messo su, mi sa. No, questo ve lo leggo. Questo è C.S. Lewis, l'autore di Cronache di Narnia, che ha scritto anche altre cose molto profonde, e forse ci può aiutare a comprendere questo fatto che colui che genera il padre e colui che è generato hanno sempre coesistito. Non c'è mai stato un tempo in cui il padre non ha generato il figlio. Cerchiamo di seguire queste idee. Immagina che ti ho chiesto di immaginare due libri, ok? Immagina due libri. In quel momento hai fatto un atto di immaginare, e come risultato hai avuto un'immagine mentale, giusto? Hai pensato e hai avuto questa immagine mentale. Ovviamente il tuo atto di immaginare era sia la causa dell'immagine mentale, e la foto mentale era il risultato. C'erano due, diciamo, passaggi diversi. Ma questo non significa che prima hai immaginato e poi hai avuto la foto mentale. Il momento stesso in cui l'hai fatto, la foto era presente. Il momento in cui ti ho detto immaginare, questa immagine era presente. L'atto della tua volontà e la foto hanno avuto inizio in esattamente lo stesso momento, e hanno anche finito esattamente nello stesso momento. Erano contemporanee. se ci fosse un essere che aveva sempre, che era sempre esistito e che si era trovato sempre ad immaginare una cosa, la sua azione avrebbe sempre prodotto una foto mentale, però la foto sarebbe eterna tanto e quanto lo era l'azione. Cosa sta dicendo Lewis? Sta dicendo che il padre ha sempre, lui usa la parola immaginare, però l'idea è quella di produrre, no? Di creare un'idea, creare qualcosa, e questo ha sempre esistito in contemporanea con l'esistenza del padre. Ci siamo come concetto? Il padre ha sempre avuto il figlio come un oggetto del suo pensiero, e questo è esistito da sempre, non c'è stato mai un tempo in cui questo non sia successo. E questa si chiama la dottrina della generazione eterna del figlio. È una dottrina ben stabilita, forse non avete mai sentito parlare, forse sì, però è proprio alla base di questa cosa che noi chiamiamo la relazione del padre e il figlio. Ora, non so quanto, poi mi farete delle domande se volete su queste cose, a me interessa più che significato pratico ha per noi, è veramente ha tanto da darci. Il fatto che il padre e il figlio sono in relazione l'uno con l'altro ha la capacità di cambiare la tua e la mia vita in modi pratici e reali. Voglio che torniamo a questa idea del riduplicarsi di Dio, ok? Questa idea di Dio Padre che ha davanti a sé l'esatta rappresentazione della sua essenza nella persona di suo figlio. Questo è quello che stiamo dicendo quando parliamo di riduplicarsi, di generare. Il padre ha davanti a sé l'esatta rappresentazione. Questo è quello di cui parla Ebrei, quando dice che il figlio è lo splendore della sua gloria e della stessa immagine del padre, l'impronta della sua essenza. Tutto questo è quello che il figlio è in relazione col padre. Ed è assolutamente glorioso. È assolutamente glorioso. Il modo in cui Gesù è uno specchio del padre è un riflesso perfetto di ciò che rende il padre glorioso, rende anche il figlio glorioso. È assolutamente qualcosa da togliere il fiato. E per questo leggiamo diverse volte che il padre si diletta nel figlio. Diverse volte lo leggiamo. Leggiamo questo in Matteo 17,5, sul monte della trasfigurazione: questo è mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. In realtà quello che sta dicendo Dio Padre in questo versetto è che Dio si diletta in Dio. Dio si diletta in se stesso. So che dovremmo allargare un po', forse domani ci mediteremo di più, ma il fatto che Dio stesso si diletta in ciò che rende a Lui stesso glorioso è una cosa veramente profonda, che poi vedremo che applicazioni per la chiamata all'adorazione. È affascinante pensare al fatto che Dio adora se stesso. Non c'è niente nell'universo che meriti l'attenzione, il fascino, se non Dio. Dio stesso è l'unica cosa di peso in questo universo. E Lui si è riduplicato e ha chiamato la reduplicazione di se stesso glorioso, ed è per quello che invita anche a tutta l'umanità, tutta la creazione ad adorarlo. E ci sono altri esempi di questo dilettarsi di Dio nel figlio, cioè in se stesso. Dio trova una felicità infinita in Gesù il figlio, e questo ci fa capire che da tutta l'eternità Dio ha goduto di una relazione di amore e di compagnia nel figlio. Dio da tutta l'eternità ha goduto di Dio. Dio da tutta l'eternità ha goduto di Dio. Sono pensieri profondi. andiamo a queste cose che forse sono un po' più terra terra. Questo punto è molto importante. Dio ha creato dalla sovrabbondanza della sua relazione col figlio. La creazione del mondo non era un atto necessario da parte di Dio. Dio era pienamente soddisfatto, gioioso, si dilettava prima della creazione. Non era qualcosa di necessario, non era solo, non era annoiato. E la creazione invece è un atto della sua piena libertà. È il risultato del traboccare della gioia infinita del Padre nel Figlio. Se leggiamo a Genesi 1, leggiamo diverse volte, no, che la creazione era buona, giusto? Buona. Noi pensiamo forse un po' leggermente a quell'idea di buona, ma la bontà che si trova in Dio esisteva nella relazione del Dio Padre e Dio Figlio ed era talmente un'esplosione di gioia e di amore che non ha potuto essere trattenuto e ha esploso in ciò che è buono, una creazione infinitamente buona, un riflesso della sua bontà. Leggiamo quel versetto, Giovanni 1,16. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Da quella pienezza, la pienezza che Dio Padre aveva e ha e ha sempre avuto col Figlio, quella pienezza ha esploso e noi abbiamo ricevuto grazia su grazia. Stiamo solo toccando gli estremi lembi del significato di queste parole. Quando pensiamo alla pienezza che c'è in Dio e noi possiamo solo ricevere e Dio non può fare altro che dare perché è la sua natura traboccare di questo diletto reciproco che lui ha nella sua relazione divina che poi va a toccare le nostre vite. Però questo deve essere ben fisso, Dio è creato dalla sovrabbondanza della sua relazione col Figlio. Questo ovviamente significa che Dio non ha bisogno di niente. Cosa gli può dare a Dio la creazione? Che lui non sia dal quale lui non sia l'origine. Noi non possiamo dare nulla a Dio, possiamo solo ricevere. Questo è radicale, cambia le regole del gioco, perché noi quante volte abbiamo sentito la frase dobbiamo servire Dio. Dovremmo scavarlo un po' di più, ma noi non possiamo alla fine dei conti servirlo. Non ha bisogno né che io lo renda felice né che io gli dia qualcosa di cui è mancante, perché lui già si diletta in quella relazione padre-figlio, quella riduplicazione di se stesso nel Figlio. E poi questa frase qua: Dio da sempre ha goduto di Dio. Dio ha sempre goduto di Dio. La vera gioia consiste nel godere di Dio. Dio stesso gode di Dio. È profondo come concetto. Dio stesso trova la sua gioia nel godere di tutto ciò che rende Dio Dio. Dio trova la sua gioia nel godere di tutto ciò che rende Dio Dio. La sua divinità, la sua gloria, la sua bontà, il suo amore. È un'altra parola per questo, il fatto che Dio trova la sua gioia nel godere di tutto ciò che rende Dio, è la parola adorazione. Adorazione. Vi siete mai chiesti perché veniamo comandati così tante volte nella Bibbia ad adorare? E io penso che tante volte, se noi prendessimo una frase semplice come un comando biblico dove Dio dice adorate me, noi tante volte mettiamo l'enfasi sul adorate, adorate me. L'enfasi è sul me. Adorate me, perché io sono l'unica cosa. Tanto adorerete qualcosa, adorerete e troverete la vostra gioia, la vostra soddisfazione, cercherete di trovarlo in cose minori, ma fidatevi, la vera gioia è nell'adorare me, nel conoscere me, nell'essere inclusi in questa cosa che potete solo concepire minimamente questo dilettarsi di Dio in tutto ciò che rende Dio tale, l'essere umano lo sperimenta vivendo una vita orientata verso Dio. Solo quando diamo peso a ciò che veramente pesa, importa, è bello, cominciamo a conoscere la vera gioia. Quante volte diamo peso a ciò che è passeggero, è futile, e non troviamo la gioia per questo, perché non impariamo la lezione di dare veramente peso a ciò che veramente nell'universo ha peso, veramente importa, ed è il vero Dio. Cantiamo la canzone "Fa che il mio cuore adori te". Dopo questo breve devozionale, spero che questa canzone abbia un nuovo valore per noi. Fa che il mio cuore adori te, Signore. Fa che io dia peso a te. Se tu, Dio, sei capace di affascinare te stesso, Dio, dall'eternità infinita, io voglio capire qualcosa dell'essere affascinato di questo Dio e della sua pienezza. Lo scopo per il quale esiste la creazione intera è glorificare Dio, glorificarlo. E cos'è glorificare Dio se non nel gioire nella gloria che Lui ha messo in vetrina? Dio ha messo la sua gloria, un'altra parola per gloria è bontà, la sua bontà. Dio è buono, indipendentemente di quello che stiamo vivendo in questo momento. Dio è buono alla sua essenza. Dimostrato di questa relazione soddisfacente, piena, che trabocca in una creazione buona, indipendentemente da quello che stiamo vivendo, alla base, all'essenza dell'universo, c'è un Dio che vive e sperimenta la bontà, il bene, tutto ciò che è buono per l'oggetto e gli oggetti di quella sua bontà, l'amore. Indipendentemente di quello che stiamo vivendo, siamo oggetti del suo amore, un amore che esiste perfettamente tra il Padre e il Figlio, della quale noi siamo stati inclusi, noi esseri umani, lo dice Gesù, affinché mi amino, affinché ti amino come hai amato me, dice in Giovanni 17. Per concludere questa frase, alla base della realtà dell'universo c'è un Dio gioioso in se stesso, la cui gioia trabocca verso gli uomini. Incredibile. Alla base dell'universo c'è un Dio gioioso. Si diletta in se stesso e nella relazione che ha col Figlio. Questi possono vivere la felicità. Ci crediamo? Possiamo vivere felici in qualsiasi momento, se soltanto permettono che questo Dio li includa nella propria gioia, smettendo di ribellarsi a Lui e imparando a confidare nella sua bontà infinita verso di loro. Questo è il segreto della felicità. Se soltanto permettono, se smettono di spostare lo sguardo su altri obiettivi, se smettono di rifiutare quello che Dio vuole riversare su di loro, imparando a confidare nella sua bontà. È difficile. Nulla cambierà di più la nostra vita se non avere l'idea giusta su Dio. Che immagine hai di Dio? Un Dio tirchio, un Dio che ha sempre il musone, un Dio che è sempre arrabbiato, un Dio rigido. Non è il Dio della Bibbia. Il Dio della Bibbia è un traboccare di bontà, di amore, che era talmente grande che non ha potuto che riduplicarsi nel Figlio e poi traboccare in un'esplosione di creazione della sua creatività, che è dimostrazione della sua bontà. Così, spero che questo devozionale profondo ci porti anche del risultato pratico. Incredibile pensare a questo Dio, è incredibile pensare che noi possiamo sperimentare il frutto dell'amore, della gioia, della bontà, della pace, che fa parte dell'essenza di Dio e nel quale noi possiamo essere inclusi. Stop. Qualcuno vuole dire qualcosa? Commenti.